Lezione numero 20, terza parte, corrispondente al giorno 4 maggio. Allora, Gadamer ci ha appena fornito questa dritta. Sta mettendo a fuoco il rapporto, la correlazione tra il fatto di ascoltare, nel senso di prestare ascolto, e il comprendere, nel senso di intendere, comprendere quindi venendo a capo in qualche misura di quello che si ascolta, tanto da potergli conferire un significato, o meglio, tanto da poter cogliere il significato che ci viene in qualche modo trasmesso. Allora, questo nesso, questo rapporto che c'è tra l'ascoltare e il comprendere, cioè tra il prestare ascolto, che non vuol dire semplicemente sentire qualcosa, ma appunto ascoltarla e ascoltandola comprenderla. Questo rapporto che in qualche modo qualifica il nostro modo di essere desti, di essere attenti, che è una forma di attenzione, che è il nostro modo quindi di essere nel mondo, come avrebbe detto Heidegger. Questa maniera, questa combinazione di orecchie tese, di essere in ascolto e di comprensione di quello che accade intorno a noi, ma anche e soprattutto di quello che gli altri ci dicono, questa, diciamo, correlazione è la base anche dello stare insieme, dello stare insieme come comprendersi, naturalmente, non dell'essere semplicemente l'uno vicino all'altro, l'uno diciamo accanto all'altro da un punto di vista puramente spaziale, ma l'uno insieme nel senso di condividere qualcosa, il che non significa pensare allo stesso modo, ma condividere tuttavia qualcosa che ci accomuna e che contribuisce a dare senso al fatto che si sta insieme. Allora, in questo nucleo, naturalmente, si nasconde anche il significato della lettura. L'esempio che fa Gadamer immediatamente dopo riguarda proprio il Vorlesen, siamo sempre a pagina 199, perché se vogliamo capire che cosa significa questa unità e indivisibilità di ascolto e comprensione, dobbiamo rifarci all'esempio per cui se qualcuno, in questo caso uno studente, legge una frase a voce alta, una frase evidentemente di una qualche complessità, non una frase diciamo immediatamente comprensibile, quindi una frase semplice, una frase elaborata, una frase complessa, dove serve quel lavoro di strutturazione dello scritto. Non basta leggere una parola dietro l'altra, io devo leggere unendo alcune parti, staccandone altre e dando un senso compiuto all'insieme della mia lettura. Questa maniera di leggere non è così facile da acquisire, perché significa che noi abbiamo compreso il contenuto della frase che stiamo leggendo, e dunque se qualcuno, magari a sorpresa, viene richiesto di leggere una frase complessa, la leggerà come dire, improvvisando, all'impronta, come si dice, e non è affatto detto che questa lettura riesca a essere comprensibile. Se si tratta di una frase difficile, dal momento che il lettore non è in grado immediatamente di fare mente locale, come si dice, e quindi di comprendere davvero ciò che sta leggendo, anche chi lo ascolterà, pur ascoltando tutte le parole in fila, nella loro esatta sequenza, non è affatto detto che sia in grado di comprendere. Perché? Perché appunto nella comprensione si tratta di passare qualcosa che è già stato preparato perché qualcun altro lo comprenda. Vi facevo l'esempio di questa masticazione che è indispensabile, no? Non basta solo dare del cibo, anche del cibo per la mente, bisogna in qualche modo prepararlo, predisporlo, in qualche modo premasticarlo in modo che possa essere immediatamente assimilato. Questo è il ruolo del leggere, che dunque presume e presuppone che cosa? Il comprendere, ma il comprendere a sua volta presuppone l'ascoltare quello che il testo dice, perché per comprendere noi dobbiamo in qualche modo ascoltare quello che dobbiamo non solo usare gli occhi per la lettura, questo è il punto che ci sta dicendo Gadamer, no? La lettura non è soltanto un'operazione oculare. Perché se io non leggo con attenzione, se non leggo con attenzione, cioè se non faccio mente locale a ciò che il testo dice, e me lo dice in una maniera che non è puramente, diciamo, astratta, ma che tira in ballo la dimensione dell'ascolto. Io debbo, in primo luogo, ascoltare quello che mi dice il testo, leggere certamente con gli occhi, ma ascoltare con l'udito e non solo, se voglio comprendere. Dunque, dal momento che la lettura consiste nel dare voce a un testo che è di per sé muto, in quanto scritto, questo dare voce deve fare i conti con la dimensione dell'ascolto, perché soltanto se io so ascoltare quello che c'è scritto, riuscirò a usare la mia voce modulandola e gestendola nella restituzione delle parole, in modo tale da trasmettere, diciamo, dei blocchi di senso che non possono essere trasmessi in maniera puramente sequenziale, un pezzo alla volta, indifferentemente. No, si tratta di passare letteralmente dei blocchi corrispondenti, diciamo, alla nervatura del testo, alla sua strutturazione, al suo andamento interno, quindi raccogliere ciò che va raccolto, staccare ciò che va staccato e via dicendo, questa doppia funzione di unificare e separare, unificare e separare naturalmente dove il testo va unificato e dove il testo va separato. In questo c'è il lavoro della comprensione e il lavoro dell'ascolto. Dunque, per leggere, che vuol dire per leggere un testo a qualcuno, anche in pubblico, ma in generale, la lettura impone questo lavoro perché l'altro capisca. Dunque, è un gesto, abbiamo detto, che ha a che fare quasi con una dimensione di cura, no? Non a caso ho usato questo esempio, che non è di Gadamer, ma mi sembra opportuno in questo caso, perché è come la trasmissione di qualcosa che non può essere dato in maniera puramente discontinua, un pezzetto alla volta, ma deve essere dato per unità di senso per blocchi coerenti. Allora, questo esempio che fa Gadamer, no? È un esempio che ci dice come non si deve fare, cioè è l'esempio di qualcuno che legge male perché magari non ha avuto tempo di leggere prima, che non è comunque in grado di far comprendere l'altro. E in questo esempio però è riassunto in qualche misura tutto il problema. Perché? Perché se io non unifico e, diciamo, diversifico ciò che va letto nella maniera adeguata, chi ascolta non è immediatamente in grado di fare l'operazione che sarebbe necessaria e che avrei dovuto fare io. Questo è il punto. La lettura vuol dire che consiste nel fatto che il lettore fa il lavoro che in qualche modo risparmia a chi lo ascolterà. Ma risparmiandogli questo lavoro, che lui non può fare in diretta perché la situazione comunicativa non consente dei tempi, diciamo, sufficientemente lunghi per fare un lavoro in proprio, perché questa comunicazione fluisca nell'unità di tempo richiesta, io devo fare in qualche misura il lavoro anche per chi mi ascolta, ma a quel punto chi mi ascolta sarà in grado di rispondermi, cioè sarà immediatamente capace di entrare in sintonia con quello che dico. E dunque questa situazione diventerà una vera situazione dialogica in qualche misura. Questo è, diciamo, il fascino del discorso che sta facendo Gadamer, perché, sempre a pagina 200, nota un punto, diciamo, una cosa davvero importante, no? Siamo nella terz'ultima, quart'ultima riga del primo paragrafo, quindi a una decina di righe dall'alto. Allora, stiamo parlando di come la parola parlata, diciamo, affronta la parola scritta. La parola parlata, quindi la parola pronunciata, la parola viva, la parola sonora, si misura con che cosa? Con la parola scritta che sta lì un po' intimidatoria anche, no? Perché non ci dà suggerimenti, dobbiamo essere noi a comprendere come dobbiamo leggerla. Lei è lì davanti a noi, zitta, in silenzio, aspetta di vedere in qualche modo cosa siamo capaci di fare noi. Ma noi, diciamo, possiamo fare davvero la differenza. Dice Gadamer, l'intera problematica, quindi sempre a pagina 200, l'intera problematica della scrittura ci è nota grazie alla riflessione platonica e al suo riferimento alla parola realmente parlata, che porterebbe una sorta di illuminazione atemporale su tutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la parola parlata è in grado di illuminare la parola scritta, pronunciando nella maniera adeguata un testo scritto, che vuol dire pronunciando un testo che si è compreso, noi lo rendiamo comprensibile a qualcuno. È come se noi illuminassimo questa sequenza di parole che pronunciate una dietro l'altra non significano niente, è come se noi in qualche modo illuminassimo, gettassimo una luce in questo insieme di parti che vengono collegate nella maniera corretta. Ricordiamoci sempre la frase latina, no? Che si capisce individuando il verbo e il soggetto. È come se questa sequela diventasse una unità, e diventando una unità diventa comprensibile. Gadamer usa questa formulazione molto efficace. È come se tutta l'articolazione del discorso si compendiasse nella nuova unità, qui mi permetto di fare un appunto alla traduzione, che banalmente, insomma, il calco letterale del tedesco, quindi nella nuova unità, virgola, che è la parola che viene pronunciata. Secondo me è meno efficace dire nella nuova unità della parola che viene pronunciata. La nuova unità è la parola che viene pronunciata, sta in ciò l'essenza dell'ascolto, cioè la parola pronunciata, come dire, produce una nuova unità. Questa nuova unità rispetta naturalmente l'unità del testo, non siamo noi che decidiamo di leggere una frase come meglio ci aggrada. È il testo che in qualche modo ha predisposto le cose perché venga letto in un certo modo, ma questa predisposizione, diciamo, attende poi l'atto di comprensione di chi legge, e dicevamo il testo non ci suggerisce niente, lì davanti questa unità c'è, ma dobbiamo vederla noi, dobbiamo comprenderla noi, qui sta l'atto di ascolto e di comprensione del testo. Ma nel momento in cui riusciamo davvero a comprendere una frase complessa o un testo complesso, davvero è come se le singole righe, le singole parole si illuminassero. Immaginiamo visivamente che tutte queste paroline che sono scritte in un inchiostro, con un inchiostro nero, di solito a un certo punto cominciassero a emanare luce, a diventare, diciamo, luminose esse stesse. Questo è il processo della comprensione. Allora, cosa accade quando io faccio questa operazione, quando riesco a leggere come si deve in pubblico, no? Noi, banalmente, quando parliamo in pubblico, perché è sempre fondamentale questo, no? O quando leggiamo in pubblico qualcosa, può essere certamente un testo letterario, ma non necessariamente, ma questo rapporto del pubblico, col pubblico, no? Afferma Gadamer, sempre in questa pagina, che entriamo in una specie di dialogo silenzioso con chi ci ascolta. Parliamo solo noi. Parliamo davanti a qualcuno che ascolta, ma se noi riusciamo a renderlo partecipe di quello che diciamo, nel senso che glielo diciamo in modo che risulti comprensibile e dunque condivisibile. Condivisibile non nel senso che lui la pensa come noi, non nel senso che condivide esattamente ciò che noi diciamo, ma condivide il senso, cioè capisce cosa stiamo dicendo. Farsi capire è già di per sé un gesto di disponibilità verso gli altri. Questo ci sta dicendo Gadamer, no? Aver voglia di farsi capire è un modo per stabilire una relazione. Chissà perché, quando c'è qualcuno che si fa capire, stabilisce subito anche un flusso di empatia, cioè sentiamo che lui ha interesse per noi, che ha voglia di farsi capire lui per primo, e dunque chiama in causa la nostra presenza, cioè dà importanza al fatto che noi siamo lì ad ascoltarlo, perché non siamo semplicemente un paravento per la sua, diciamo, per il suo show, ma lui ha voglia di farsi capire. Farsi capire, abbiamo detto, comporta anche uno sforzo, ma anche un desiderio di comunicazione. Questo desiderio di comunicazione viene immediatamente ricevuto, ripeto, anche nella diversità delle opinioni. È già un grandissimo valore che qualcuno parli per farsi capire. E questo osserva fondamentalmente Gadamer, no? Questo farsi capire riguarda il parlare in pubblico, ma anche il leggere. A lui interessa poi soprattutto la dimensione della lettura, no? Ma in questa pagina, pagina 200, emerge diciamo un corollario più ampio, no? Quel che ci interessa, dice Gadamer, all'inizio del paragrafo, nel secondo paragrafo della pagina, metà pagina 200, quel che ci interessa è il modo in cui si realizza l'ascolto, non è la registrazione di quel che una macchina può registrare. Quindi l'ascolto tra le persone, quando c'è di mezzo qualcuno che parla, diciamo, all'altro per farsi capire e che vuole trasmettergli qualcosa di comprensibile, ecco, questa modalità di ascolto è qualcosa di profondissimo, in realtà, dice Gadamer, no? Cioè una specie di lubrificante naturale, è ciò che in qualche modo dà un significato profondo alle relazioni che appartengono alla cosiddetta vita di tutti i giorni, no? E che la riempiono di un valore, no? Questo ci sta dicendo. Quello che ci interessa è il modo in cui si realizza l'ascolto, che non è una semplice registrazione, è la parola che ha raggiunto l'altro nel suo comprendere. Una tale parola richiede la risposta.